La consulenza. Benessere e salute.
Buon pomeriggio a tutti da Cristina Bonzanigo. Quando le valvole cardiache devono essere riparate o sostituite? È questo il tema di Benessere e Salute. Le malattie delle valvole cardiache, aortica e mitralica, possono dare luogo a un vasto spettro di disturbi. Alcuni possono richiedere controlli regolari, altri richiedono invece interventi di riparazione o sostituzione chirurgica di dette valvole. Le conseguenze delle malattie variano a seconda del tipo di difetto e dell'entità dell'anomalia. I pazienti possono lamentare un facile affaticamento, difficoltà respiratorie, svenimenti, edemi agli arti inferiori, dolori toracici, eccetera, eccetera. I notevoli progressi nella diagnosi e nella terapia chirurgica hanno consentito un grandissimo miglioramento nella qualità di vita delle persone colpite da malattie valvolari. E oggi se ne parla nella consulenza medica con tre medici del CardioCentro Ticino. Sono il professor Tiziano Mocetti, che è direttore sanitario del Cardiocentro e primario di cardiologia. Buongiorno.
Buongiorno, piacere.
Il dottor Giovanni Pedrazzini, che è sostituto primario ed è capo servizio di cardiologia interventistica. Buongiorno anche a lei, dottore.
Buongiorno, signora.
E il dottor Stefanos De Mertis, benvenuto anche a lei.
Buongiorno.
Il dottor De Mertis è capo servizio di cardiochirurgia e sostituto primario. Forse per introdurre il nostro argomento vogliamo subito dire in due parole che cosa sono le valvole e perché sono tanto importanti per il funzionamento del cuore.
Allora, il cuore è un organo relativamente semplice. Serve a pompare il sangue e per pompare il sangue da una cavità all'altra il sangue viene fermato dalle valvole, ce ne sono due dalla cosiddetta parte destra del cuore, la valvola tricuspide fra l'atrio destro e il ventricolo destro e la valvola polmonare fra il ventricolo destro e l'arteria polmonare. E ce ne sono due dalla parte sinistra, che sono la valvola mitralica, che separa la circolazione del sangue fra l'atrio sinistro e il ventricolo sinistro, e la valvola aortica, che separa il sangue fra il ventricolo sinistro e l'aorta. Le due valvole che si ammalano più frequentemente, soprattutto nella popolazione anziana, quindi un problema che cresce di dimensioni e di frequenza, sono sicuramente la valvola aortica e la valvola mitrale. Sono due meccanismi diversi, sono due valvole molto diverse fra di loro anche anatomicamente. La valvola aortica è relativamente semplice, si apre seguendo i flussi di pressione fra il ventricolo sinistro e l'aorta, è formata da tre cuspidi che possono con l'età degenerarsi, parzialmente fondersi e portare alla cosiddetta stenosi aortica, quindi al restringimento della valvola aortica, che, di cui discuteremo più tardi. Molto più rara è l'insufficienza aortica. La valvola mitralica invece è molto più complessa perché è formata da strutture anatomiche diverse, che sono i foglietti, i lembi, i cosiddetti lembi della valvola, ci sono le corde, ci sono i muscoli, e il meccanismo di apertura e chiusura è regolato parzialmente dal movimento del ventricolo sinistro. E anche le patologie della valvola mitralica sono in genere più complesse. Si parla di insufficienza mitralica, però l'insufficienza mitralica può avere cause molto diverse fra di loro.
Bene, detto questo, io interpellerei anche il professor Mocetti, perché abbiamo già capito da quello che ci ha detto il dottor Pedrazzini che le valvole si possono ammalare e in fondo la principale causa della malattia delle valvole, detto in modo molto semplicistico, è naturalmente la degenerazione di dette strutture. In fondo sono un po' cambiate le malattie, soprattutto da quando è stata debellata la malattia reumatica.
Sì, c'è sicuramente un'inversione di tendenza. Precedentemente le malattie erano soprattutto reumatiche, il classico era la stenosi mitralica, e sotto questo aspetto vi è stato un passaggio alle malattie degenerative, cioè col passare degli anni c'è questa degenerazione E qui, soprattutto a livello della valvola aortica, la stenosi, maggior parte
Stenosi
di
che vuol dire ristringimento.
restringimento e soprattutto si trova sempre maggiormente nei pazienti che diventano più anziani. Ormai sappiamo che il Ticino, sotto questo aspetto, è leader nella longevità e di conseguenza ne troviamo molto frequentemente. Dall'altra parte, a livello della valvola mitralica, vi sono le due situazioni, cioè la degenerativa sotto l'aspetto della valvola che degenera, che prolassa e che non riesce a trattenere il sangue in modo adeguato, e quella invece funzionale dovuto all'allargamento di tutto il cuore, di conseguenza la valvola perde. Questi sono i due punti. Allora, sotto questo aspetto, nel passato i chirurghi ci hanno pensato prima e sono andati all'intervento operatorio, e ne parlerà sicuramente il dottor De Merzis, e negli ultimi anni invece vi è stata questa progressione dal punto di vista dei cardiologi interventisti, e tra i quali ci annoveriamo, e che ha portato alla dilatazione o alla riparazione di queste valvole.
Tra l'altro ricordiamo questo, che è stata una prima a livello europeo al Cardiocentro Ticino, appunto di offrire una tecnica che si chiama tecnica percutanea transcatetese, che è un'alternativa all'operazione di sostituzione chirurgica delle valvole mitrali in pazienti naturalmente che hanno anche delle condizioni magari un po' particolari o che sono affetti da altre malattie, per cui non si può naturalmente fare un intervento, insomma, aprendo il torace. Adesso diamo subito la parola al signor Battista, che è in linea e che desidera intervenire ponendo una domanda ai nostri ospiti. Buongiorno.
Buongiorno,
Dica.
sono stato operato da voi lì a Cardiocentro nel 2005 per una mitralica, mediante la tecnica della mammaria, senza intervenire sul torace. Avevo 75 anni. La domanda è questa: se dopo 6 anni devo, fare una verifica se questa mitralica non perde o deve essere di nuovo riparata.
Molto interessante il suo intervento. Diamo subito la parola al cardiochirurgo che, insomma, di valvole ne sostituite quante, diciamo, attraverso l'intervento chirurgico all'anno?
Ma ci sono tante le valvole mitraliche, una 30-35 valvole mitraliche, le valvole aortiche sono in più, una cinquantina più o meno. Tornando al caro paziente, probabilmente ha subito l'intervento con una tecnica particolare che utilizziamo a Cardiocentro, una mini incisione al torace, quindi una mini toracotomia si dice nel
Sulla
linguaggio
punta del
tecnico.
cuore.
Non è sulla punta del cuore, quello che intende è lateralmente, alla parte laterale del torace a destra. È stata riparata, come probabilmente abbiamo capito, la valvola mitralica, e la risposta concreta è sì, si deve controllare con tecniche non invasive, quindi con gli ultrasuoni semplici del cuore, per verificare se la valvola tiene, se il risultato della riparazione è ancora corretto e giusto.
Vuole chiedere ancora qualcosa,
Va
Battista?
bene così, grazie.
Bene, la ringraziamo e
Auguri.
Grazie.
ringraziamo e ricordiamo che il pubblico può intervenire 0848 030707, potete partecipare. Oggi parliamo delle valvole cardiache, della loro sostituzione chirurgica, della loro riparazione anche con questa tecnica innovativa che è stata introdotta al Cardiocentro nel 2009. Quello che desidero ancora sapere da lei, quando si fa l'intervento chirurgico, ci sono due tipi però di intervento chirurgico: un intervento in cui la circolazione viene collegata con la macchina cuore-polmone e un altro intervento in cui non lo si collega.
Sì, questo piuttosto vale per la valvola mitralica, quindi l'intervento tradizionale, indipendentemente dall'accesso chirurgico, quindi attraverso un taglio grande o quello piccolo, consiste nell'apertura del cuore e la sostituzione della valvola, e questo evidentemente può essere fatto solo quando il cuore viene fermato, quindi con l'aiuto della circolazione extracorporea. La seconda opzione, che è anche quella molto nuova, è una simulazione della tecnica cardiologica, quindi apriamo solo una parte molto piccola del torace laterale sinistro, e lì attraverso la punta del cuore si può impiantare una nuova valvola senza fermare il cuore e senza la circolazione extracorporea.
Fantastico, qual è l'intervento più praticato?
Più praticato è sempre quello chirurgico tradizionale,
con l'impiego della
circolazione extracorporea, con la sostituzione della valvola. Questo è l'intervento che possiamo dire lo standard.
Ho capito. Abbiamo Francesca che desidera intervenire. Buongiorno signora.
Buongiorno, grazie dell'opportunità che mi date. Io vorrei fare una domanda. Nel 79 sono stata operata di cuore per una disfunzione, avevo 26 anni, per una disfunzione cardiaca alla nascita, perché volevo un bambino, no? Era una stenosi polmonare. Dopo 20 anni la valvola si è riaperta, è diventata di nuovo insufficiente e minimamente la tricuspide e la aorta. Io faccio dei controlli ogni 2 anni, ho attualmente 56 anni e la mia domanda è... E se nel futuro dovrò rioperarmi, si pensa, per adesso sto bene, svolgo un lavoro impegnativo, insomma, ho tutte le modalità per stare bene, però ecco, la mia domanda è, con l'andare del tempo...
È una buona domanda, Francesca, noi la ringraziamo. Grazie. E sentiamo che cosa dice il dottor Pedrazzini.
Buongiorno signora, ma è una domanda molto interessante. Cioè, di fatto 20 anni fa, o più di 20 anni fa, quando è stata operata lei, c'era solo la possibilità di tecniche chirurgiche, quindi esatto, di allargare la stenosi polmonare, esatto, presumo che fosse il problema, allargandola chirurgicamente,
esatto, sì, sì,
diventando insufficiente. Quindi adesso il problema, da quello che ho capito, non è più tanto la valvola stretta, ma è la valvola che perde un po' di più. C'è la possibilità oggigiorno, in caso di necessità e in base ai risultati dell'ecocardiografia, perché in fondo è l'ecocardiografia, l'esame con gli ultrasuoni, che ci dice com'è la situazione della valvola polmonare e se questa valvola polmonare necessita di un trattamento. E oggigiorno c'è comunque la possibilità, sia in età pediatrica che in età adulta, di sostituire o di trattare il problema della valvola polmonare con un cosiddetto revalving, cioè impiantando per via percutanea, senza aprire il cuore, una nuova valvola. Lo si può fare in questo modo, in certi casi lo si può fare anche chirurgicamente, però sicuramente ci sono diverse possibilità, opzioni terapeutiche per affrontare e risolvere il problema. Bisogna vedere se c'è davvero necessità di affrontarlo, e questo lo si fa con un bilancio ecocardiografico e clinico,
sì,
naturalmente.
Che svolgo ogni 2 anni.
Giusto, penso che è giustissimo.
Ma
sì,
per le altre 2 valvole che sono minimamente...
Se sono minimamente toccate, in genere non c'è necessità di doverle curare.
Oh, grazie mille, la ringrazio.
Niente,
grazie Francesca, grazie, vi ricordo ancora il numero 0848 030707, stiamo parlando delle valvole del cuore, della loro sostituzione chirurgica, ma anche della loro riparazione senza essere sottoposti, pensate un po', a un intervento chirurgico, un metodo innovativo che viene praticato ed è stata una prima a livello europeo al cardiocentro dal 2009. Professor Mocetti voleva aggiungere qualcosa.
Ma penso che bisogna sottolineare che secondo delle valutazioni statistiche europee, anche Stati Uniti, i pazienti che avrebbero diritto a un intervento, soprattutto gli anziani con polipatologie, che venivano rifiutati dai chirurghi oppure non inviati ai chirurghi da parte dei medici pratici, dei medici di famiglia, perché ritenevano che fossero troppo
pericolosi,
improvvisamente si trovano aperto una nuova qualità di vita, sicuramente affrontando questi interventi transcutanei, sia della valvola della sostituzione a valvola aortica sia mitralica. Per cui bisogna sempre sottolineare che noi non siamo competitivi con i chirurghi, siamo complementari. Cioè,
quindi fate una valutazione assieme, bisogna intervenire chirurgicamente oppure no?
Sempre una valutazione assieme, ed è una valutazione una problematica che abbiamo ogni, non dico ogni giorno, ma ogni settimana e tutto, c'è la discussione comune e si sceglie il miglior metodo di intervento. O al limite, certe volte si dice non è ancora indicato l'intervento, ma è una decisione non della singola persona, ma del team. E questo è il nostro valore, e lo sottolineo, al cardiocentro abbiamo questa atmosfera di collaborazione e di team che ne fa un valore aggiunto per il paziente.
Ecco, però un'altra domanda che mi sembra fondamentale è: fino a che età si può fare, diciamo, questo intervento, che abbiamo detto non è un intervento chirurgico, di trattamento della valvola attraverso appunto la via percutanea, diciamo fino a 80-85 anni, e lo si può fare anche, non so, quando c'è un'insufficienza cardiaca grave, quando c'è un'insufficienza renale, quando ci sono anche tutti quei corollari delle malattie dell'età avanzata, dottor Pedrazzini?
Ma questa mattina abbiamo trattato una paziente di 89 anni alla quale abbiamo impiantato per via percutanea, quindi passando dall'arteria femorale, una nuova valvola aortica. È chiaro che non trattiamo tutti i novantenni, a volte non trattiamo neanche gli ottantenni, dipende molto dalle condizioni generali del paziente, dipende dalla discussione che abbiamo con i chirurghi, tutti i casi vengono discussi e trattati insieme, perché in ogni caso la terapia di prima scelta resta l'opzione chirurgica, soprattutto nei pazienti più giovani. Più aumenta l'età, più ci si pone la domanda di un possibile trattamento per via percutanea, soprattutto quando il rischio chirurgico viene considerato elevato. Però, ecco, prima di prendere una decisione di trattare un paziente 89enne, discutiamo con il paziente, discutiamo con la famiglia, discutiamo fra di noi, per essere sicuri che stiamo facendo un passo giusto nella direzione giusta, e quindi che non ci stiamo, come per dire, imbarcando in un'avventura che non ha un grande senso. Siamo molto estremamente sensibili a questo aspetto. Le persone anziane le curiamo, però devono esserci davvero le condizioni globali per poter lanciarsi in queste terapie che sono oggettivamente...
Condizioni globali, lei dice, i reni che funzionano,
condizioni
i polmoni che funzionano,
paziente,
esatto.
Quindi essere sicuri che il paziente possa davvero beneficiare di questi interventi, che sono molto, comunque molto impegnativi.
E quindi diciamo però che questa via percutanea segna una svolta storica nella modalità di trattamento dei pazienti in età avanzata.
Indubbiamente questa è una delle grandi conquiste della medicina e della cardiologia
moderna. Questo intervento
moderna.
Non viene effettuato dal cardiochirurgo, ma da chi viene effettuato? In collaborazione, è sempre presente il cardiochirurgo quando voi lo fate? Perché in fondo è una cardiologia interventistica, ma conservativa.
Sì. Molto spinta, sì. Diciamo così che quando si parla di valvole aortiche, si possono sostituire per via percutanea in due modi. Forse uno ne parlerà dopo, dottor De Mertis, o passando dalla punta del cuore o passando da linguine. Quando si passa dalla punta è il chirurgo il primo operatore e il cardiologo interviene piuttosto marginalmente. Quando si passa dall'inguine sono i cardiologi 2 a 3 al tavolo.
Però c'è anche
il
cardiochirurgo
insieme,
presente.
Spesso con un cosiddetto backup chirurgico. Se ci fosse bisogno, il chirurgo c'è, sa che si fa l'intervento e in casi dove si è già discusso prima è pronto lui a intervenire.
È d'accordo, dottor De Mertis?
D'accordo, questo è quello che viviamo quotidianamente
sì,
insieme,
sì.
È giusto, è anche giusto così, per quello che è importante conoscere bene il paziente e le sue problematiche prima di questo intervento, come ha spiegato il professor Mocetti, viene discusso ampiamente in modo collegiale, quindi siamo pronti a intervenire se c'è il bisogno, oppure scegliamo la via attraverso la punta del cuore se ci sono problematiche che impongono questa scelta. Quindi...
Bene, abbiamo tantissimi ascoltatori che desiderano intervenire, ma dopo parleremo anche delle complicanze che possono insorgere all'intervento chirurgico, di come si controllano, eccetera. Allora diamo la parola dapprima a Nelly e poi a Silvano e poi ancora ad Abele. Nelly, ci dica.
Sì, buongiorno.
Sì.
Io sono stata al cardiocentro 6 anni fa, mi hanno sostituito la valvola dell'aorta.
E che cosa vuole sapere? Lei è
No,
stata
volevo dire
soddisfatta?
che sono stata molto contenta perché non mi hanno aperto davanti, mi hanno fatto l'incisione sotto il seno destro.
E la sua qualità di vita è migliorata?
Ah, senz'altro, senz'altro.
E allora abbiamo qui il cardiochirurgo che le può rispondere.
Va bene, grazie.
Grazie Nelly.
Ci fa molto piacere sentire questa testimonianza. È vero, questa è anche la dimostrazione che anche la chirurgia si muove nel senso della mini-invasività. Quindi questo intervento che ha subito la signora è uguale all'intervento che avremmo fatto con l'apertura grande al torace, quindi con l'impiego della macchina cuore-polmone, con la sospensione della funzionalità del cuore e sostituzione della valvola, però è stato fatto attraverso un piccolo taglio che evidentemente ha portato a un buon risultato.
Professor Mocetti, vuole aggiungere qualcosa?
Ma penso che per tutta la popolazione io vorrei far notare che abbiamo per esempio tutte queste tecnologie d'avanguardia proprio perché sono d'avanguardia e vengono viste come di ricerca. E per cui le case malati effettivamente non rispondono nella grossa parte. Cioè, questo è il punto. E vorrei sottolineare che questo, il cardiocentro, questo è una donazione di amore alla sua popolazione. Cioè, tutto, non essendo una fondazione non profit, tutto quello che può essere di più di guadagno viene investito in queste tecnologie d'avanguardia, per cui pazienti che sarebbero morti senza queste tecnologie vengono salvati e gli si dà una qualità di vita. Forse quello che è stato detto precedentemente riguardo all'età, noi abbiamo molto rispetto verso il paziente. Se il paziente non ha nessun desiderio di prolungare i suoi anni di vita, in questo momento siamo molto disponibili a non intervenire. Se invece vuol avere una qualità di vita per alcuni anni, noi ci diamo tutto l'impegno per salvarlo.
Sentiamo Silvano, buongiorno Silvano.
Sì, buongiorno. Silvano, non Silvana.
Sì.
Io ho un problema già da piuttosto tanto tempo, circa da una ventina d'anni. Ho la valvola, penso che sia la valvola mitranica, che ogni tanto batte doppio. Sono riuscito a sentire perché ho messo un sensore, no? E a sinistra del cuore quello sotto, penso che sia la mitranica quella sotto, no? Ci sono le due valvole sulla
Quindi si fa
sinistra.
lei la diagnosi, sentiamo che cosa le dicono i medici. Grazie mille,
Prego.
dopo ascolteremo anche Abele. Chi vuole rispondere?
Ma penso che sotto questo aspetto bisogna pensare probabilmente ad un prolasso della valvola mitrale che è possibile in presenza anche di persone molto giovani e che causano, ben conosciuto, dei disturbi del ritmo, soprattutto delle estrasistolie, per cui il doppio colpo in generale è il cosiddetto doppio battito dovuto a un'estrasistole. Penso che sia quello che è da interpretare.
È la volta di Abele, buongiorno.
Buongiorno,
Dica.
allora, io ho 76 anni e mi è stato scoperto un aneurisma dell'aorta addominale che hanno trovato circa 3,6 centimetri di diametro. La domanda è quando è che io dovrei essere, essere
Operato.
sottoposto,
Sì, questa è
esatto.
una grandissima domanda, è una domanda fondamentale. Sentiamo chi
Grazie.
vuole rispondere, insomma,
Grazie.
dottore.
Ma l'aneurisma dell'aorta addominale è anche una malattia comune che si
Si
contraddistingue un
dilata
po'
l'aorta, no?
dall'aorta addominale, non ha niente a che fare con la valvola aortica, per non
Esatto, però
confondere i termini,
rispondiamo.
assolutamente. Ci sono diametri assoluti e ci sono anche le valutazioni della dinamica di questa dilatazione. Quindi non si può rispondere a questa domanda con un numero, una cifra o un sì o no. La cosa importante è il controllo seriato, come lo chiamiamo noi, quindi ogni 6 mesi o ogni anno per avere una sensazione per la dinamica della dilatazione. 3,6 centimetri siamo nella zona grigia, se questo dovesse verificarsi oppure aumentarsi velocemente, sarebbe chiaramente sicuramente un'indicazione per un intervento.
Non vogliamo far paura all'ascoltatore, ma questo è un intervento non semplice, diciamo, dove c'è anche un tasso di insuccesso.
Intende quello dell'aorta addominale?
Esatto, l'intervento dell'aneurisma.
È una chirurgia o un trattamento complesso, sì, anche lì abbiamo diverse opzioni, ci sono le opzioni strettamente chirurgiche, quindi con un'apertura dell'addome, una sostituzione dell'aorta, ci sono anche le opzioni intervenzionalistiche, quindi in analogia con le valvole si possono mettere o delle coronarie, si possono mettere anche protesi attraverso i vasi periferici senza apertura dell'addome, dipende tantissimo dall'anatomia individuale e della configurazione dell'aneurisma, quindi è un trattamento altamente individualizzato.
Quante ne operate di aneurismi dell'aorta a termini preventivi? In termini preventivi nel senso quando l'aneurisma non si è rotto, perché quando si rompe la situazione è gravissima.
Giusto, è come l'ha detto, è un trattamento inizialmente preventivo, poi può essere anche sintomatico, perché questo aneurisma può causare anche dolori e sconforto al paziente. Essendo in una zona anatomica che è visitata da diverse discipline chirurgiche, posso parlare solo per il cardiocentro, sono una quindicina, 20 aneurismi all'anno che vengono trattati
a livello
addominale preventivo.
Perfetto, sentiamo Nelly, buongiorno signora.
Sì, buongiorno, sono stata interrotta prima, si è interrotta
sì.
La linea.
Sì, vuole dire ancora qualcosa?
Volevo fare una domanda, no? Perché siccome sono 6 anni adesso che ho fatto l'operazione e quando l'ho fatto mi hanno detto che la valvola durerà da 8 a 10 anni e volevo chiedere al dottore se devo fare farmi controllare, no?
Controllare.
Grazie mille Nelly.
Grazie a lei.
Deduco da quello che ha detto signora che ha una valvola biologica,
sì.
Che quello vuol dire che una valvola che ha una vita di 15-20 anni, non è più a 8-10 anni, dipende molto dall'età della paziente. La risposta anche qui è sì, si deve far controllare dal suo cardiologo con gli ultrasoni e questo esame può rilevare se ci siano problemi o ci fossero problemi con la sua valvola, suppongo di no.
No, io sto bene, allora posso stare tranquilla.
Assolutamente.
Grazie mille. Vi ricordo che avete ancora alcuni minuti per telefonare in diretta, il numero per partecipare è lo 0848 030707, stiamo parlando della sostituzione e della riparazione delle valvole cardiache che si ammalano e si ammalano sempre di più. Perché? Perché la popolazione invecchia molto, però si possono riparare a ogni età. Avete sentito dai nostri medici che addirittura questa mattina è stata riparata la valvola mitralica di una signora di 89 anni.
Aortica.
Aortica, sì. Vi ricordo quindi che potete intervenire e poi i nostri medici saranno a vostra disposizione ancora per un quarto d'ora per delle domande private. La maggior parte delle valvole che vengono sostituite sono valvole biologiche. Chi vuole rispondere?
Ma
professor Mocetti,
sotto questo aspetto, dal punto di vista dei chirurghi, penso che più o meno sia un 50% biologica e 50% meccanica, forse addirittura più le biologiche. Loro sostituiscono, mettono le meccaniche quando dal punto di vista tecnico la biologica non porta ad un effetto favorevole. Dal nostro punto di vista invece sono tutte biologiche, in quanto sia abbiamo due tipi di valvola di valvola aortica, tutte e due biologiche, la Corvalf da una parte e l'Edwards dall'altra, e invece sulla mitrale invece attualmente abbiamo la tecnica della cosiddetta clip mitralica, è un intervento anche trascutaneo con riusciamo a passare dalla parte destra a sinistra del cuore e a restringere attraverso questa clip la valvola che è insufficiente.
Diamo la parola ancora a Gemma e poi a Flavia. Buongiorno Gemma.
Sì, buongiorno. Senta, io volevo solo fare una domanda. Se l'emissione di cui parlate, di queste valvole, ha a che fare con il sindrome di Barlow.
Certamente, signora, noi la ringraziamo.
Perché io ho il sindrome di Barlow in tutte le quattro valvole.
Sì, sì, sì. Non so chi vuole rispondere, perché dobbiamo dare una spiegazione. Non tutti sanno che cos'è, però adesso glielo spiega il dottor Pedrazzini. Grazie.
È molto pertinente la sua considerazione, signora. Come sindrome di Barlow si definisce, tocca la valvola mitrale, non tocca le quattro valvole del cuore, ma solo la valvola mitrale,
solo la mitrale.
E si definisce come una valvola che ha, come dire, troppo tessuto, e quindi quando è troppo abbondante il tessuto, e quando si chiude la valvola c'è come un prolasso della valvola, quindi parte della valvola ritorna un po' nell'atrio sinistro, e in certi casi determina l'insufficienza, e sono valvole che si degenerano, si degradano più facilmente.
No, ma sa, perché io sono caduta da tanti anni fa, sono caduta da un albero e sulla schiena, e da lì che mi hanno detto che si sono aperte, socchiuse le quattro. Io sono vissuta tanti anni, ero sempre stanca, senza sapere da dove venisse.
Ma è difficile.
Ma rimanga in linea, per cortesia.
Sì.
Signora, è difficile risponderle così senza vedere le sue valvole mediante gli ultrasuoni, mediante l'ecocardiografia. In genere i traumi non sono causa di problemi valvolari, salvo in rarissime situazioni. La maggior parte dei problemi alle valvole si sviluppano con l'età, in certi rari casi possono essere congeniti.
Sì, sa, perché io sono stata curata, hanno trovato una ecografia che avevo questo qui con un'ecografia, e mi hanno dato del cordarone, e io dopo per 10 anni facevo delle camminate, non avevo più niente, solamente col cordarone.
Gemma, grazie, adesso le risponde ancora il dottor Pedrazzini, e poi lei può sempre interpellare.
Probabilmente, come già accennava prima il professor Mocetti, è perché questa malattia, sindrome di Barlow della valvola mitralica, le dava alcuni disturbi del ritmo, e questi disturbi del ritmo sono stati curati con il cordarone.
Però è interessante, perché indirettamente ha sollevato un problema: quando bisogna intervenire chirurgicamente sulle valvole, perché insomma uno può anche far decorrere dei disturbi che sono disturbi che diminuiscono la qualità della vita.
Ma da una parte ci sono i sintomi. Sicuramente la presenza di sintomi, che sia per la valvola aortica che sia per la valvola mitralica, qualificano per una valutazione più approfondita. E poi ci sono dei criteri ecocardiografici. La decisione non viene mai presa così, abbiamo l'impressione che sia meglio, cioè abbiamo dei parametri che seguiamo, e quando un paziente ha sintomi o presenta una patologia valvolare severa, viene eseguito un ultrasuono, e l'ultrasuono ci rivela l'anatomia esatta bidimensionale e oggigiorno anche tridimensionale della valvola, per cui noi siamo in grado di stabilire se c'è indicazione a un intervento, per esempio della valvola mitralica o della valvola aortica. Sempre di più la medicina è diventata precisa in questo ambito.
Fantastico, concludiamo con Flavia. Buongiorno, signora.
Buongiorno.
Velocemente, perché abbiamo già sforato, signora.
Sì, lo so. No, niente, 6 anni fa mio marito è stato operato la valvola aortica, e ci hanno detto che era una operazione di routine praticamente. Però durante l'operazione lui ha avuto un ictus, e ci hanno spiegato è partito una calcificazione o qualcosa del genere, e sono 6 anni che non ha perso la vista.
La ringraziamo molto, signora Flavia, per questa sua domanda e considerazione. Ecco, come mai è avvenuto questo? È possibile?
È un possibile, errore medico? Non penso, nel senso che parlo io, in quanto non essendo chirurgo, per cui in questo momento vado a difesa dei chirurghi. Effettivamente sono delle valvole estremamente calcifiche, e malgrado le tecniche di protezione ci sono queste calcificazioni che possono possono partire nella circolazione, purtroppo se vanno nel cervello possono causare un ictus. D'altra parte questo è anche il rischio, per esempio, non abbiamo parlato di complicanze, ma raramente capita che proprio nel rompere la valvola, noi dobbiamo veramente rompere la valvola, una di queste calcificazioni può partire nella periferia e andare non un trombo, proprio una
proprio parte, calcificazione.
Parte, perché le valvole sono calcificate, sì, sono durissime, e quando si deve rompere la valvola per piazzare la valvola come sostituzione, in questo momento avviene purtroppo la complicanza.
E questi incidenti sono rari oppure ci sono e hanno una certa frequenza?
Sono rari, però c'è una frequenza, non possiamo promettere mai un intervento a rischio zero. Questo vale sia per l'intervento chirurgico che per quello intervenzionalistico, quindi attraverso la cute. Si gira attorno ai 2% di una complicanza di questo tipo neurologica, che è quasi uguale indipendentemente all'accesso scelto.
Professor Mocetti, dobbiamo proprio concludere. Cosa bisognerebbe fare quindi per poter evitare queste complicanze? Fare una valutazione dettagliata dello stato circolatorio del paziente?
No, sicuramente questa è una questione anche di fortuna e sfortuna. Vi sono dei filtri, per esempio, che si riescono a piazzare, che si iniziano a piazzare all'uscita, alla partenza delle carotide, e questi dovrebbero diminuire queste complicanze. Però sono tutti attualmente ancora in ricerca.
Bene, io ringrazio moltissimo il dottor Tiziano Mocetti, il dottor Giovanni Pedrazzini e il dottor Stefano De Merzis per essere stati qui e aver parlato della sostituzione delle valvole cardiache, quando devono essere sostituite, quando devono essere riparate, quando lo si deve fare o lo si può fare chirurgicamente, quando invece bisogna optare per la via percutanea, che non è una via chirurgica e quindi presenta meno rischi. Vi ricordo che i nostri medici sono a vostra disposizione ancora per un quarto d'ora per rispondere alle vostre domande private. Siete stati contenti degli interventi alle valvole, li dovete fare, ne avete paura, insomma potete veramente sbizzarrirvi e farvi tutte le domande, perché questa d'ora in poi è una consultazione privata solamente per voi. Il numero è sempre lo stesso, 0848 030707. Torneremo la settimana prossima con un tema importante, la cartella clinica. È vostra o è del medico? Buon proseguimento d'ascolto da Cristina Bonzanigo.